Possiamo iniziare la riflessione di questa sera. È molto importante, sapete, che comprendiamo queste realtà di Dio. L'altra volta lo abbiamo accennato che le promesse di Dio sono sì e amen. Noi purtroppo in questo mondo siamo abituati sempre al ni o al so, forse, chissà, però, può essere. Diamo delle cose molto così vaghe. Ma Dio chiaramente sa che per noi poter sviluppare una fede reale abbiamo bisogno di certezze. Se io non ho una certezza non posso mettere fede, se io non sono certo su una promessa di Dio come farò realmente a credere? Se io comincio a dubitare se questa è una cosa che Dio ha fatto o non ha fatto, alla fine quando qualcuno mi dirà ma come sta questa cosa? Chissà, dice, come vuole Dio. Sì, Dio vuole in un modo, ma la cosa meravigliosa che Dio ha rivelato la sua volontà. Ecco, quello che è meraviglioso nel nuovo patto è che Dio ha manifestato chiaramente la sua volontà, ha manifestato delle promesse, ha manifestato un progetto positivo per ognuno di noi. Allora, quella frase che tante volte usiamo, se vuole Dio, diventa tante volte come un discorso che non ci fa conoscere o comprendere qual è il progetto di Dio. È come se noi andassimo a casa di qualcuno e gli diciamo ma tu mangi? Ma dice se vuole mio padre. Ma perché non è una cosa certa che quando tu vai a tavola, certo magari tante volte sarà un pranzo di quelli grandi, tante volte sarà un pezzo di pane, ma credo che sempre hai trovato qualche cosa a casa tua, se c'è un padre e una madre che si occupano di te. Allora, se Dio vuole, sarebbe come a dire se mio padre o mia madre veramente si preoccupano di me, si prendono cura di me. Quindi vedete che tante volte l'espressione che facciamo se Dio vuole non è un'espressione di fede tante volte, ma è un'espressione di dubbio, come a dire chissà se Dio vuole, chissà se Dio vuole liberarmi, chissà se Dio vuole guarirmi, chissà se Dio vuole. E chiaramente su un chissà, su un ma, su un forse, è difficile che possa crescere fede. Già è difficile credere alle persone che dicono, sì sicuro, ti vengo a trovare, stai tranquillo, alle 8 sarò da te. Quante persone, anche noi tante volte siamo così, no? Diamo per certo certe cose, ma poi, sapete, non è facile tante volte prendere, cioè rispettare gli impegni presi. Ma già è difficile credere quando una persona ti dice sicuramente, guarda, questa volta mi puoi aspettare perché alle 8 in punto sarò a casa tua. Ma figuriamoci se quella persona comincia a dirvi chissà, forse, se mi trovo a passare, se lo sento, se mi viene, sarò da te. Già ho capito. Allora, è facile che non verrai. Allora, è importante tutto questo, sapete perché? Perché la fede nasce proprio dall'udire. E se noi non ascoltiamo delle realtà che ci stimolano nella certezza, ma ascoltiamo delle cose che forse sono o forse non sono, è difficile che potremo sviluppare fede. Ricordate quell'esempio che vi ho fatto la scorsa volta, quando due apostoli stavano evangelizzando, e a un certo punto uno dei due apostoli, vedendo che l'uomo, guardando fisso negli occhi quell'uomo, e vedendo che aveva la fede per essere sanato, vi ricordate la scorsa volta abbiamo fatto questo esempio, da dove gli era venuta la fede per essere sanato a quell'uomo? Evidentemente uno dei due apostoli gli aveva parlato della guarigione, gli aveva detto in Cristo c'è guarigione, ma certamente non gli aveva detto forse, chissà, un giorno, può essere, se ti verrà. No, se gli avesse detto così, state sicuri che a quell'uomo non sarebbe venuta fede, ma avrebbe detto chissà, forse un giorno mi sveglierò e sarò guarito. No, vedendo che aveva fede per essere sanato, gli disse levati, alzati. Allora, questo è importante, Dio non ci può dire alzati. Dio non ci può dire levati se prima non si genera dentro di noi una fede reale, una fede vera, una certezza La fede è certezza di cose che si sperano. Lo sapete? Non è speranza. Se noi diciamo sempre io spero, speriamo, chissà, forse, è già una prima parte, ma se noi non arriviamo mai a certezza, non succede niente. Perché solamente per fede è possibile piacere a Dio, è possibile realizzare il suo patrimonio, realizzare la sua eredità. Ma dopo questa piccola introduzione, andiamo un attimo a quello che avevamo iniziato la scorsa volta, se ricordate. Ricapitolando, abbiamo detto che l'uomo per sua natura nasce nella prigione di un cuore malato, nella prigione dell'io in un mondo dominato dal male. Abbiamo detto che ereditiamo una natura malvagia, carnale, diabolica, che sarà evidenziata poi dalla legge nel corso dell'adolescenza. Ricordate, all'inizio il bambino, pur avendo potenzialmente questo cuore malvagio, non può essere perseguibile, perché anche se infrange la legge, non è ancora considerato in capacità di intendere e di volere. Per cui, se un bambino muore, anche se è un bambino capriccioso, anche se è un bambino che ogni tanto ne combina di non so che cosa, va col Signore, non è imputabile, pur avendo quella natura potenzialmente malvagia. E anzi, è una esperienza abbastanza comune vedere come spesso lo Spirito Santo riesce a toccare più i bambini degli adulti. Ci sono tanti bambini che sono sensibilissimi e tante volte proprio vediamo che lo Spirito Santo scende su di loro, vengono battezzati nello Spirito Santo anche in tenera età. Ma anche questi bambini a un certo punto della loro crescita, ecco per questo se ci sono dei genitori cristiani hanno bisogno di comprendere questo, a un certo punto della crescita non ci sarà una continuazione normale, come dire che dall'infanzia che sono credenti automaticamente continueranno ad essere credenti dopo nell'adolescenza, ma c'è un momento in cui la legge dentro di loro farà lo stesso effetto che su tutte le persone, come a dire cominceranno a ribellarsi, cominceranno ad avere degli atteggiamenti di trasgressione, cominceranno ad opporsi, e questo è un processo normale. Quindi genitori, non vi spaventate, perché è il normale processo di crescita in cui, dicevo la scorsa volta, il bambino deve passare poi a fare un'esperienza responsabile, personale, non più perché bambino, non più perché proposta dai genitori, ma un'esperienza propria, personale, della realtà, della salvezza di Cristo. Infatti, dicevo, nella legge poi evidenzierà il peccato. Infatti ricordate cosa diciamo la scorsa volta: venuto il comandamento, il peccato prese vita, disse l'apostolo Paolo, ed io morì. Quindi a un certo punto la legge fa evidenziare il peccato e ci uccide, poiché mentre eravamo nella carne, troviamo sempre nello stesso capitolo dove ho citato quel versetto, le passioni peccaminose destate dalla legge. Ma allora la legge che fa? Va proprio a stimolare le cose brutte. Sì, la legge desta, come a dire, le passioni sono abbastanza nascoste, la legge desta le passioni peccaminose, e queste passioni peccaminose, diceva l'apostolo Paolo, agivano nelle nostre membra per portare frutto per la morte. Quindi questo è un concetto importante. Ma se ricordate chi era qui la scorsa volta, abbiamo parlato di un grandioso intervento. Dio realmente vede il problema, vede questo cuore malvagio dell'uomo, vede questa natura morta, questo spirito morto, vede questo cuore insanabilmente maligno, e a questo punto si deve pagare un intervento. Ma dirò di più, ci vuole qualcuno che doni l'organo, bisogna fare un trapianto, ci vuole qualcuno che dia. E Gesù decide spontaneamente di dare se stesso su questo tavolo operatorio, proprio perché? Perché l'uomo possa ricevere una natura nuova, perché possa ricevere un cuore nuovo. Quindi Gesù ha compiuto questo intervento. L'altra volta abbiamo concluso l'incontro dicendo l'intervento è riuscito, come a dire quello che Gesù ha fatto non è stato vano, non è stata una donazione, come a dire che uno dà un organo, dà un sangue e invece il malato che doveva beneficiare di quello muore lo stesso. No, il sacrificio di Gesù è stato sufficiente, con un'unica offerta, ricordate, egli ha per sempre reso perfetti quelli che sono santificati. Allora, vediamo che questa è una realtà che dovremo sviscerare assieme, dovremo vedere assieme, perché è una realtà esplosiva, è una realtà che parla di certezze, non più di forze. Chissà se Dio ha avuto pietà di me, chissà se Dio mi ha perdonato, chissà, non è più col chissà, perché c'è un atto della volontà di Dio che dimostra chiaramente quello che Lui ha fatto, quello che Lui vuole, quello che Lui ha realizzato per potercelo dare a ognuno di noi. Dicevo, Gesù ha fatto questo intervento ed è lo Spirito Santo che cerca di farcelo comprendere e di farcelo capire. È Lui, se ricordate, dice la Scrittura, che si occupa di convincere il mondo, cioè le persone. Quindi noi nasciamo come persone umane, nasciamo come persone, ma a un certo punto della nostra crescita moriamo. È chiaro questo concetto? Pure se siamo stati dei bambini in una famiglia di credenti, pure se c'è un momento in cui la legge ci condanna, ci fa disperare, ci mette in crisi, ci uccide, e lì se non crediamo, se non accettiamo Gesù come nostro Salvatore, restiamo nella morte. Ma è lo Spirito Santo, ripeto, che opera questa convinzione. È lo Spirito Santo che opera questa convinzione nel cuore degli uomini. È Lui, dice la Scrittura, che convince il mondo di peccato. Ma qual è questo grande peccato? Chi se lo ricorda? Di peccato perché? Perché non credono in me. Allora il peccato più grande dell'umanità è l'incredulità, cioè il non credere nell'unigenito figliuolo di Dio. Questo è il peccato più grande, e lo Spirito Santo cerca di convincere l'uomo, il mondo, che questo è il più grande peccato. Come a dire, non c'è un grande peccato nel senso di quello che uno ha fatto, ma il più grande peccato è quello di non riconoscere quello che Dio ha fatto per i peccatori. Lui, l'agnello di Dio, che è venuto a togliere il peccato del mondo. Se non riconosciamo questo, i nostri peccati rimangono in noi. Convincerà riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia. Perché? Perché io me ne vado dal Padre, come a dire, tutto quel processo, ricordate, abbiamo parlato che ci doveva essere qualche cosa che finalmente soddisfava la giustizia divina. Gesù viene come rappresentante di una nuova umanità, ma questa volta non sbaglia come Adamo, questa volta si carica di tutta l'umanità, si carica di tutti i peccati, soddisfa la giustizia di Dio, diventa capro espiatorio, paga per tutti. E in questo modo può fare sì che Dio rimanga giusto e giustificante nello stesso tempo, perché Dio non poteva giustificare se Gesù non avesse pagato. Questo è un concetto importante, dovremmo comprenderlo. Noi abbiamo ricevuto e comprenderemo bene la gratuità. Dio ci ha dato gratuitamente la salvezza, ma perché Gesù ha pagato, per noi è gratis, ma Lui l'ha dovuta pagare. E a caro prezzo, lo sappiamo tutti. Allora, dicevo, lo Spirito Santo convince di giustizia, convince di giudizio. Perché? Perché il principe di questo mondo è stato già giudicato. Abbiamo compreso, e l'abbiamo detto la scorsa volta, Dio ha emesso un giudizio eterno sul diavolo. Il suo destino finale sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Però questo giudizio ancora non è arrivato fino in fondo. E questo è un concetto che forse approfondiremo un poco questa sera. Come a dire, quando Gesù ha trionfato sui demoni con la morte sulla croce, ha fatto un pubblico spettacolo, ha trionfato su di essi, ha scacciato il maligno, ma da dove? Da dove? Dal mondo? No. È rimasto nel mondo, lo ha scacciato dal regno spirituale, lo ha scacciato da quel cuore meraviglioso, nuovo, che avrebbe dovuto donare ad ogni credente, come a dire, un cuore nuovo dove non c'era nessun virus di male, dove il male non poteva più agire. Dio, attraverso l'opera di Cristo, ha conquistato, se volete, prima la parte spirituale dell'uomo. Infatti, ricordiamo tutti che Gesù parlava sempre di un regno: il regno di Dio viene dentro di voi, nei vostri cuori, il regno di Dio. E il regno di Dio significa un posto dove Dio regna. Quindi non posso, se Dio regna, non possono regnare altre cose. Non può regnare il peccato, non può regnare l'ingiustizia, non può regnare la violenza, non può regnare il diavolo, non può regnare niente che sia in opposizione a Dio. Non può regnare l'odio, perché il regno di Dio è pace, giustizia e allegrezza nello spirito. E questo regno è proprio il primo risultato della opera di Cristo. Se voi, ecco, lo prendiamo un attimo ora, così poi andiamo avanti in questo concetto. Se prendiamo un attimo Corinzi, così capiamo questa realtà progressiva della redenzione di Cristo. Se prendiamo prima Corinzi, faccio sempre un progetto, uno schema, e poi vado sempre fuori schema. Credo che sia al capitolo 15. Dice in questa maniera. Possiamo leggere dal verso 24. Poi verrà la fine. Quindi stiamo parlando ancora di un periodo futuro. La fine non è venuta ancora. Poi verrà la fine, quando Egli, sta parlando di Cristo, avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Questa può sembrare una contraddizione, perché noi in un'altra parte della scrittura abbiamo visto e abbiamo letto che Cristo ha trionfato facendo un pubblico spettacolo su ogni potestà, principato, dominatore di questo mondo di tenebre. E qua, se non comprendessimo questa differenza tra la realtà spirituale e quella mentale, ci confonderemo, perché diremmo, ma insomma, Cristo ha trionfato sul diavolo o non ha trionfato? Perché là, nella prima parte, dice che ha trionfato, qua invece dice che poi verrà la fine quando avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto. Quindi, come a dire che ancora tutto questo deve avvenire. Allora, cerchiamo di comprendere questo discorso, perché sennò ci confonderemmo. Il primo effetto dell'opera redentrice di Cristo è togliere il diavolo dal mondo spirituale. Quindi, se Dio ci fa rinascere spiritualmente, come abbiamo detto la scorsa volta, vuol dire che ci dà una natura nuova dove il diavolo non ha nessun diritto di entrare. Lì il diavolo è stato sconfitto. Purtroppo poi entra nella nostra mente, e questo è un altro discorso, entra nel mondo fisico e mentale. Ma poi, ecco, e allora qui comprendiamo quel poi, quella vittoria completa, poi, alla fine dei tempi, quando finalmente la vittoria totale si sarà manifestata, se infatti leggete più avanti, dice bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i piedi. In un certo senso, il diavolo è già sotto i piedi di Cristo, ma non lo è totalmente. Ecco, non so se riuscite a capire. Lo è in un senso perché è stato cacciato via dal mondo spirituale, ma lui ancora in questo momento è il principe di questo mondo, è il dominatore di questo mondo di tenebre, e ci sarà un tempo in cui la vittoria si estenderà totalmente. Però intanto Dio ci dice a noi di esprimere il regno di Dio e di cacciare il diavolo dalle nostre famiglie, dalle nostre menti, dalle nostre vite. Cioè, noi collaboriamo a questo processo che poi Cristo concluderà, sconfiggendo totalmente il diavolo, quando ci sarà il conflitto della battaglia di Armageddon, nella profezia biblica, lì tutte le forze delle tenebre finalmente saranno sconfitte. Ma intanto noi siamo arruolati in questo esercito in cui abbiamo dei nemici che non sono i fratelli, che non sono carne e sangue, ma sono i dominatori di questo mondo di tenebre, principati e potestà. Ricordate, il diavolo è il vostro nemico, non è il vostro benefattore. Se no, perché lo dovremmo cacciare? Gli dovremmo dire, accomodati, fai quello che vuoi, forse Dio si userà di te. Ma quando mai? Il diavolo è il più grande nemico, è omicida fin dal principio e abbiamo bisogno veramente di resistergli, stando fermi, non nel forse chissà, ma stando fermi nella fede, ed egli fuggirà via da noi. Questo è il progetto che Dio ci ha dato, collaborare a estendere il regno di Dio dai nostri cuori, perché lì c'è. Tante volte noi facciamo un sacco di sforzi per fare venire il regno di Dio dentro di noi, ma quello è un dono, quello è già così. Il regno di Dio è dentro di te, è inutile che continui a lottare per averlo, quello ce l'hai. E tante volte, sapete, il diavolo lo fa apposta, perché dice, io gli faccio credere che loro devono avere qualche cosa invece che già ce l'hanno. Così passeranno tutta la vita a chiedermi, a chiedere una cosa che già c'hanno, senza capire invece quello che loro devono raggiungere. Come a dire, cercheranno di mettere sempre un fondamento che invece Dio ha messo in noi, invece di costruire sopra il fondamento. E il diavolo gode, e tante volte è lui che ti continua a mantenere in uno stato di indegnità, di accusa, ti fa sentire come se Dio non avesse fatto niente in te, ti fa dire quasi come se il Signore devi operare dentro di me, devi darmi qualche cosa di nuovo. Ma come? Il mio intervento è riuscito, ti dice Gesù. Tutto è compiuto. Nel mondo spirituale tu hai ricevuto una vita nuova. Ecco, quindi vedremo che poi alla fine, quando poi tutti i nemici saranno sconfitti, l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E se leggete ancora conclusione di tutto questo, verso 28, la parte finale, affinché Dio sia tutto in tutti. Per ora Dio non è tutto in me. Dio è tutto con il mio spirito, lì io sono perfettamente identificato. Io e Cristo siamo diventati una stessa cosa per grazia, ma perché Dio mi ha messo in Cristo, perché se fosse stato per me o per te non avremmo potuto sicuramente realizzare questo. Per ora siamo in Dio per quanto riguarda la nostra natura spirituale, ma per quanto riguarda la nostra mente non siamo al 100% in Dio. Forse lo saremo al 3%, al 4%. Come a dire, la santificazione è un processo che non ci santifica di colpo. Quindi stiamo attenti, tante volte noi pensiamo che diventando cristiani istantaneamente dovremmo cambiare tutte cose, dovremmo non avere più certi vizi, certe cose. E poi ci viene la depressione, perché cerchiamo di non fare questo, di non fare quello, di levarci una stampella, di levarci l'altra stampella. E poi non possiamo camminare come uno che ha la gamba che deve guarire e dice no, io non le voglio le stampelle. Ma tu hai bisogno di stampelle, quando svilupperai questa vita non avrai più bisogno delle stampelle, quando la guarigione interiore andrà avanti in te, quando la tua mente sarà rinnovata, e allora non avrai bisogno di tanti falsi equilibri. Ma se tu ti vuoi levare tutti i falsi equilibri, come fai? È come uno che ancora non può camminare e dice no, io stampelle non devo usare, io no, perché questo non è giusto. E alla fine sai qual è il risultato di questo? Entrerai in depressione. Tanti credenti entrano in depressione perché anziché scoprire progressivamente quello che Dio ha fatto dentro di loro, cominciano a dire, ora che sono cristiano non devo più fare questo, non devo più, che poi è relativo, perché dice non devo più arrabbiarmi, intanto però tutta la rabbia gli viene l'ulcera, gastrite, colite, dice non devo più arrabbiarmi, ma Dio ti sta dicendo scopri la mia grazia, scopri la mia pace, man mano che la scopri la esprimerai, ma se tu non la scopri che razza di pace puoi esprimere? Niente. Allora andiamo un attimo avanti. Comprendiamo che Dio per ora non è tutto in tutti, ma è tutto col nostro spirito, parzialmente con la nostra mente e totalmente distaccato dal nostro corpo. Mentre siamo nel corpo, siamo assenti, ricordate? Da Dio, e infatti camminiamo non per visione, ma per fede. Ecco, perché, e questo è il pericolo troppo di sensorializzare Dio, di volerlo toccare col corpo, Dio non abita nel nostro corpo, Dio abita nel nostro spirito, ma questo lo vedremo meglio più in là. Dicevo, andiamo avanti. Dicevo che lo Spirito Santo convince il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, e si serve di messaggeri umani, solitamente, per annunziare la salvezza attraverso la parola della fede. Dico si serve di messaggeri umani, chiaramente dove non è stato mai nominato il nome di Gesù. Perché lì dove esiste una cultura anche cristiana, noi viviamo per esempio una cultura cattolica, certamente è tradizionale, la maggior parte non hanno fatto sicuramente un'esperienza con Dio, però conoscono che esiste un certo Cristo, gliel'hanno detto magari al catechismo, anche se questo Cristo non l'hanno incontrato, è una nozione, è una cosa mentale, come diceva il fratello Damiata, è una cosa mentale però che non dà niente. Ma in un momento particolare della vita delle persone, questo che è solamente una cosa mentale può diventare una rivelazione, come a dire, la persona in un momento veramente di crisi, in un momento di sconforto, in un momento di sofferenza, una persona qualsiasi magari si ricorda che c'è questo Cristo che gli hanno detto quando era bambino al catechismo e allora invoca con tutto il cuore. E lì lo Spirito Santo trasforma qualche cosa che è mentale in una rivelazione interiore. Ma perché? Perché già c'è questa cultura. Se andiamo invece in un popolo dove non è stato mai parlato di Cristo, chiaramente lo Spirito Santo non può, è molto più difficile, non si può servire di qualche cosa. E allora lì ci vogliono veramente dei missionari, ci vogliono delle persone che vanno a parlare di Gesù, perché non si sa che neanche esiste. Ma dicevo, comunque generalmente Dio si serve di messaggeri umani. Questo è un concetto, che devono parlare la parola della fede, parola della fede che viene ricevuta e fa il suo effetto. E ci fermiamo un attimo in Romani, prendiamo la lettera ai Romani, dove c'è una parte meravigliosa a questo riguardo, Romani 10. Prima Paolo aveva parlato dei suoi fratelli giudei, i quali lui sapeva che avevano zelo, avevano impegno, avevano volontà, però senza conoscenza. Vedete, tante volte possiamo avere tutto lo zelo, tutta la volontà, tutto l'impegno, tutto, ma non abbiamo conoscenza. Potremmo dire, Signore, io sto facendo questo per te, io sto facendo quest'altro, io sto... Figlio mio, tu hai bisogno di scoprire quello che io ho fatto per te. Che cosa fai? Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tante volte noi facciamo tante cose pensando che dobbiamo comprare l'approvazione di Dio, ma non è così il messaggio della grazia. Infatti subito dopo che Paolo ha detto che purtroppo i suoi fratelli cercavano di stabilire la propria giustizia ignorando che il termine della giustizia era Cristo, che la legge non aveva un potere, ma doveva portarli in crisi e portarli in Cristo. Loro invece rimanevano attaccati alla legge, attaccati al tram, come si suol dire, e non arrivavano da nessuna parte, però erano convinti, la legge, bisogna, si deve fare così, è così. Fratelli, era come se Paolo volesse dire, ma lo capite che la legge era solamente la diagnosi, la legge era solamente qualche cosa che vi doveva fare scoprire il bisogno di rinascere. Ma la legge senza Cristo non avrebbe avuto nessun senso, come a dire un'ombra senza la persona, anzi fa pure paura, se tu vedete un'ombra e non c'è nessuna persona che la proietta, dice un momento, ma quest'ombra com'è? La legge era ombra di Cristo, e allora Cristo è la realtà. E infatti, se andate più avanti, parla dei due tipi di giustizia. La prima, quella della legge, cosa diceva? Diceva, chi mette in pratica, l'uomo che farà quelle cose vivrà per essa. Questa era la giustizia della legge, cioè la legge dice così, bisogna fare. Ma non è più la stessa cosa, non perché non bisogna fare, stiamo attenti, qualcuno dice, allora non bisogna mettere in pratica la legge, no. Ma perché il messaggio è diverso, nella grazia conta quello che Dio ha fatto. Nella legge C'era tutto lo sforzo della persona a dire: devo fare così, devo mettere in pratica, devo fare così, devo mettere in pratica. Nella grazia lo sforzo lo ha fatto Cristo, ma ci chiede la fede, perché senza che noi ci crediamo non potremo realizzare la potenza di quello che Dio ha fatto. Infatti la giustizia che viene dalla fede dice, che dice ella, lasciando la prima parte che non approfondiamo: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. La parola è presso di te, chiaramente la parola della fede. Questa è la parola della fede, infatti lo dice, che noi predichiamo. La parola è presso di te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Perché se avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Guardate che parola di fede, che parola meravigliosa. Prima tutto il discorso era: fai questo, metti in pratica, stai attento se sbagli, fai così, non fare così, se no lo Spirito Santo se ne va. Qua la salvezza diventa un dono gratuito. Grazia significa dono gratuito, per chi non lo sapesse, un dono gratuito dell'amore di Dio, ma un dono che ha bisogno di essere creduto e confessato. Ho creduto, perciò ho parlato, dice la Scrittura. Ho creduto, perciò ho parlato. Allora, la parola della fede è qualche cosa che viene espressa da qualcuno, che viene manifestata, infatti lo vedremo subito dopo, lo dice dopo, e allora a questa parola si può aderire col cuore e poi si può confessare con la bocca per essere salvati. Ora vi faccio una domanda. Quando qua dice: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, io ci metto un'aggiunta e dico: quando? Forse, chissà, o quando realmente credi e confessi? Perché ci sono tante persone, tante volte anch'io, ogni volta credevo e confessavo e pensavo che dovessi essere salvato ogni giorno. E il Signore un giorno mi ha detto: ma insomma, se tu ogni volta rimetti in dubbio la partenza, come fai a costruire? È come uno che comincia a camminare, dice: no, forse non sono andato bene, ritorno indietro, forse devo ricominciare da capo. E ogni giorno, tante volte abbiamo questa espressione, cioè, certo, Dio la capisce che la diciamo tanto per, diciamo sempre: un nuovo principio. Ma in realtà il principio è dentro di noi, semmai una continuazione diversa potrebbe essere, non un nuovo principio. Dovremmo essere più logici e dire: una continuazione diversa, come dire: fino ad ora, Signore, tu mi hai dato questa ricchezza, mi hai dato queste cose, io veramente forse non le ho apprezzate, non le ho scoperte, ora voglio continuare il mio cammino in una maniera diversa. Ma non è sempre da ricominciare da capo, da capo, da capo, da capo, no! Se colla bocca confessi e col cuore credi, sarai salvato. Ma ecco, lì sapete perché nasce la confusione? Perché noi tante volte non comprendiamo che il termine salvezza è un termine abbastanza ampio. Cioè, il termine salvezza parla della salvezza dello spirito, parla della salvezza della mente, parla della salvezza o della salute, quando dice: la tua fede ti ha sanato, ti ha salvato, parla della guarigione del corpo. Ma chiaramente in questo caso non stiamo dicendo che quando uno crede col cuore e confessa con la bocca automaticamente diventa perfetto nei suoi pensieri, nella sua mente, nel suo comportamento, e automaticamente viene guarito. Non stiamo dicendo questo. Ancora una volta abbiamo bisogno di comprendere che la prima applicazione della nostra fede riguarda la prima conquista che Dio ha riportato per noi. Qual era? Ricordatela poco fa. Quella di darci un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un posto dove il diavolo non c'entrava più, una nuova natura. Ci ha fatto partecipi della natura di Dio. Ma dove? Nella testa? No, là purtroppo c'era natura umana. Nel cuore siamo stati fatti partecipi della natura di Dio. Quindi quando la Scrittura dice sarai salvato, evidentemente È come se dicesse: è iniziato un processo di salvezza che però prima di tutto ha salvato il tuo spirito, e lì non devi essere salvato ogni giorno, perché quella è una zona già conquistata. È come qualcuno che, per ora purtroppo ci sono delle conquiste strane, delle lotte, lo vediamo nella Jugoslavia, in tanti altri posti, per territori, per dobbiamo prendere quello. Ma che ne pensate di un esercito che ogni volta combatte per conquistare lo stesso fortino? Lo conquista e poi dice: no, lo devo riconquistare. Sarebbe un po' strano. E tante volte noi facciamo così, lottiamo per riconquistare sempre la stessa cosa. Ma Dio ci dice: io ho recuperato il bottino per voi. Io l'ho recuperato, io ho trionfato per consegnarvi il bottino. La salvezza è iniziata nella tua vita, hai ricevuto, sei stato salvato nello spirito. Come a dire, la salvezza è un processo istantaneo per quanto riguarda lo spirito, ma non per la mente non basterà una vita per cambiare, ancora all'ultimo momento dovremo cambiare qualche cosa. Ma nello spirito siamo nuovi, il ladrone sulla croce non ebbe neanche il tempo di mostrare che era cambiato. Ebbe il tempo? No. Riconobbe Gesù come l'agnello che stava morendo ingiustamente e Gesù gli disse, strano, proprio a un ladrone, lo troviamo detto a un ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Ma guardate che miracolo meraviglioso! Ma certamente mica quel ladrone era cambiato totalmente, era rinato internamente, stava beneficiando veramente della salvezza di Cristo. E certamente, se avesse potuto scendere da quella croce e non morire, anche lui avrebbe dovuto iniziare un processo di santificazione, un processo, e non è detto che subito avrebbe... sarebbe stato perfetto, sapete, tanti vizi o tante cose, prima che se ne vanno ce ne vuole un po' di tempo, e Dio lo sa benissimo, ma Dio inizia la salvezza dallo spirito, inizia con la rinascita del nostro spirito. E infatti, qua potremmo continuare a leggere, perché parla: come dunque invocheranno colui nel cui non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, e come udiranno se non vi è chi predichi. Allora qua vediamo la necessità di essere messaggeri del messaggio di Dio. In altra parte la scrittura ci chiama come ambasciatori, ambasciatori, come ambasciatori della grazia di Dio, annunziamo la riconciliazione al mondo dicendo: Dio si è riconciliato. E si è riconciliato non perché ce l'aveva con noi, eravamo noi che ce l'avamo con lui. Perché nel greco ci sono due verbi diversi, e quando lì parla di riconciliazione usa un tipo di verbo che significa che una solamente delle parti ce l'aveva con l'altra. E non era Dio che ce l'aveva con noi, eravamo noi, diventati veramente pieni di peccato, degni di morte, per natura destinati all'ira come tutti gli altri. Ma, meraviglioso questo ma, io sono contento che a tutte le situazioni tremende dell'uomo c'è sempre un ma di Dio, come a dire: il cuore è tremendo, diagnosi mortale, morte sicura, insanabilmente maligno, ma c'è un chirurgo meraviglioso, ma, e ci sono tanti ma, c'è il primo ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere chiamati, di essere, non chiamati come dire chiamato figlio di Dio, però in realtà figlio del diavolo, no, di essere figli di Dio, a quelli quindi che non sono nati solamente da volontà di carne o da carne, ma sono nati da Dio, a quelli che credono. Hai creduto? Hai creduto in Gesù come tuo Salvatore? Hai creduto? Allora sei nato da Dio, come a dire: il tuo spirito è stato rigenerato, sei rinato, sei diventato una nuova creatura, spiritualmente parlando. Non significa che sei arrivato, hai appena cominciato, ma riconosci che sei nato da Dio. E quando capiamo questo, cominciamo a capire quello che diciamo l'altra volta: ciò che in noi è nato da Dio non pecca. Certo, certo. Vi faccio un esempio, Voi sapete benissimo che nel Nuovo Testamento, non vi preoccupate se tante cose non sono chiare col tempo, poi le acquisiremo meglio. Cioè, noi sappiamo che nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo finalmente può venire ad abitare dentro l'uomo di Dio, cosa che non poteva avvenire assolutamente nel vecchio patto. Lo Spirito Santo ungeva, si posava, sentiamo poco fa, diceva stai attento che me ne vado, se sbagli me ne vado. Ora io vi faccio una domanda, se lo Spirito Santo dovesse abitare in un posto dove un giorno c'è il buon tempo, un giorno il cattivo tempo, un giorno magari ti svegli tranquillo, un giorno ti svegli incavolato e tutte le persone che incontri gli dici parolacce, voi pensate che lo Spirito Santo se ne va? Se dovesse abitare in quel posto, sì. Ma lui non abita nei nostri pensieri, non abita in un posto che può essere un giorno in un modo e in un giorno l'altro. Lui abita nella nuova natura, nel cuore nuovo che Dio ci ha dato. Ecco perché può restare in noi, anche quando facciamo delle cavolate. Certamente non è là che sta dicendo che bravo che sei, ma ti sta cercando di suggerire di non fare quelle cavolate. Però lo Spirito Santo può rimanere in te. Perché? Perché il tuo cuore è stato reso nuovo, perfetto, santo. Ecco perché lo Spirito Santo ci può stare, e ci può stare anche quando tu vivi una vita carnale. Stava nella vita dei Corinzi. Certo, Paolo mica lì disse siete bravi, come siete bravi? Siete bambini, siete ancora carnali, però lo Spirito Santo agiva in loro, avevano doni spirituali e di questo Paolo li lodò, non gli disse no, non è possibile, se voi siete carnali allora non è possibile che siete figli di Dio, se voi avete ancora gelosia, contesa, non è possibile, no, siete figli di Dio, con gelosie, contese, siete figli di Dio ancora che si sono fermati al latte, ma siete figli di Dio, siete bambini. E Paolo vi esorta a crescere, dice come faccio a parlarvi di cose spirituali? Vi devo parlare sempre terra a terra voi, perché qua vi pare che siete sempre terra a terra, discutete sempre io sono di quello, io sono con quello, io me la faccio con quello, il mio predicatore è più forte, ah ma Paolo sai come predica Paolo, ma come predica Pietro, ma Apollo poi non ne parliamo, ma cosa avete? Siete ancora bambini, non gli sta dicendo non siete salvati, non gli sta dicendo andrete all'inferno, non gli sta dicendo non entrerete nel regno di Dio, ma gli sta dicendo che hanno da rinnovare le loro menti, hanno da crescere, da maturare, da guarire interiormente, proprio perché quella salvezza che avevano ricevuto, lo Spirito Santo che era dentro di loro, potesse anche operare nelle loro menti, nei loro caratteri, nella loro personalità, nella loro vita di ogni giorno. Cioè, come a dire, potessero andare avanti nella santificazione. Ma erano figli di Dio a tutti gli effetti. Qua entreremmo in un altro dialogo. Ma queste cose, anche se le diamo a flash, voi rifletteteci un attimo, credo che lo Spirito Santo poi ce le farà capire. Tanto è vero che facciamo un esempio in tutto questo. Nella parola di Dio c'è con chiarezza l'idea di un giudizio retributivo. Cioè, come a dire, il fondamento ce l'ha dato Cristo, ha messo questa nuova natura, lo scopriremo meglio nei prossimi studi, questa vita nuova, questa potenza, questa libertà, questa gioia, questa natura perfetta, però poi dice, come ci costruite sopra? Badi bene ognuno di voi, cosa ci costruisce sul fondamento? Perché il fondamento, come a dire, l'ho messo io, dice il Signore, ora tu attraverso la fede puoi prendere oro, argento e pietre preziose e metterle sopra il fondamento e costruire. O potresti anche costruire paglia, fieno, legno e altri materiali che poi non sono così resistenti al fuoco. E meno male che si sfasciano subito, perché abbiamo modo di vedere che non erano quelli giusti. Tante volte noi ci arrabbiamo perché costruiamo qualche cosa nella nostra vita, però non è costruita per fede. È costruita per tante altre cose, per emozione, per autosuggestione, per sentimenti, per forza di volontà, io devo. Ma poi queste costruzioni, sapete, non resistono, arriva il diavolo che è capace di testare, di fare un test, e appena non trova una costruzione fatta con oro e argento, cioè una costruzione di fede, quello la brucia subito. E noi dice, mamma mia, mi sentivo così forte, mi sembrava di avere così tanta pazienza, mi sembrava di essere... E invece sono proprio... Allora Dio ci ricorda di costruire per fede. Però cosa significa? Esiste un giudizio retributivo, nel senso che chi crede in Gesù è salvato. E Dio tante volte si rattrista a vedere delle persone che, pur avendo ricevuto la grazia di Dio, continuano a dire: chissà se Dio mi ha salvato, chissà se Dio ha avuto pietà di me. Come chissà se Dio? Allora Gesù perché è morto? Gesù perché ha sofferto per la gioia di darti questa salvezza e te l'ha data? Certamente poi c'è chi ha ricevuto questa salvezza, questo dono, vedremo, lo scopre e cresce e matura, c'è chi resterà bambino. Chiaramente in questo senso ci saranno delle retribuzioni diverse. Per esempio, se morì un cristiano carnale come i Corinzi, poi nel regno di Dio andrà a pulire i gabinetti, per dire. Certamente avrà una posizione diversa secondo la crescita nella santificazione. Perché? Perché Dio ci ha dato un cuore, lo stesso cuore nuovo, ci ricorda Geremia, non un cuore diverso, come a dire, ci ha dato la stessa potenzialità di amore, di pace, di gioia, però non tutti cresceremo nello stesso modo, non è vero? Ci ha dato carismi differenti e sarebbe bello cominciare anche a scoprirli, perché so che lo Spirito Santo ha dato dei carismi ed è bello poterli usare per l'edificazione comune. Ma per quanto riguarda la natura di questo cuore nuovo, che ha pace, gioia, amore, è la stessa. Poi dipende dalla nostra fede quanto la sviluppiamo. C'è chi si fermerà a 5, a 6, a 10. C'è chi resterà un poco carnale, anche crescendo, anche avendo 20, 30 anni nella fede, rimarrà un bambino. Certamente questo non significa che andrà all'inferno, significa che avrà un giudizio diverso. Tante volte avrà, se voi capite bene la scrittura, lì dice avrà una eredità. Per certe persone che non crescono nella santificazione è come se non avranno una eredità nel regno di Dio, ma non significa che non c'entrano. Voi pensate che non ci sono dei credenti che muoiono avari? Abbastanza. E pensate che solamente per questo non andranno col Signore? No. Eppure dice, gli avari non erederanno il regno di Dio. Allora cominciamo a comprendere che la salvezza è un dono che Dio ci dà gratuitamente e che ci fa passare spiritualmente dal mondo delle tenebre al mondo della luce. Ma questa luce poi abbiamo bisogno di portarla qui, nella nostra mente, dove le tenebre c'erano, dove il nemico aveva regnato. La salvezza di Dio inizia con la rinascita del nostro spirito e noi siamo stati vivificati con Cristo. E se leggete quella parte, la leggiamo brevemente, ci avviamo alla conclusione, la leggiamo in Efesini velocemente, lo faremo in due puntate questo studio perché non sono arrivato neanche a metà. In Efesini al capitolo 2 dice proprio in questa maniera, al verso 3, capitolo 2 verso fine al verso 3: ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri, ma, ancora una volta questo meraviglioso ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati, cioè ci ha resi vivi con Cristo, ed è per grazia che siete stati salvati. Sapete perché tante volte noi dubitiamo della salvezza? Diciamo, chissà se Dio mi ha salvato, perché non capiamo che la salvezza è un dono di Dio, pensiamo che è un discorso che ci dobbiamo meritare noi. Allora quando non ci sentiamo tanto meritevoli, dice, ma oggi forse ne ho fatte troppe cavolate, forse ho perso la salvezza. No, è un dono di Dio, è un dono del suo amore, della sua grazia. Lo vuoi capire questa sera? Ci alziamo in piedi. Lo vuoi capire questa sera che è un dono? È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo. Oh, ma qua sta dicendo qualcosa di pazzesco. Io vi vedo seduti, anzi ora siete in piedi, in questi luoghi qua, che sono terrestri. Ma se avete creduto in Cristo, vi ha vivificati, cioè resi vivi, vi ha già risuscitati, vi ha dato una grazia meravigliosa di essere nuove creature e vi ha fatto sedere con Lui nei luoghi celesti. Come a dire, in questo momento non siete solamente qui. Il vostro corpo è qui, la vostra mente è qui, ma il vostro spirito, il vostro cuore nuovo è seduto con Dio nei luoghi celesti. O se potremmo dire al contrario, i luoghi celesti sono seduti con noi qui. Guardate che impressionante, noi ci vediamo solamente fisicamente, non sappiamo che i luoghi celesti sono venuti nel nostro cuore. Noi tante volte pensiamo che i luoghi celesti sono su qualche galassia lontano, dice chissà. I luoghi celesti sono venuti in noi perché Cristo si è seduto nel regno di Dio che ha messo dentro di te. Lì ci sono i luoghi celesti e lì hai bisogno di trovarli, fratello. Se tu ti guardi intorno e cerchi qualche luogo celeste, non ce n'è. Dio ti sta dicendo, io ho messo un luogo celeste dentro di te. Cristo è in te, lì hai bisogno di scoprirlo. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Siamo stati battezzati nella morte di Gesù affinché, risuscitando però con Lui, camminassimo in novità di vita, come a dire, siamo diventati una stessa cosa nella sua morte, ma siamo diventati una stessa cosa pure nella sua resurrezione. Non possiamo vedere sempre Cristo che muore, abbiamo bisogno di vederlo che risorge, e con Lui siamo risorti insieme a Lui, battezzati con Lui, e il nostro vecchio uomo è stato crocifisso e il corpo del peccato è stato annullato, distrutto. Questo lo vedremo, ma questa sera, proprio prima di stare un attimo a pregare, capiamo benissimo, capiamo meglio, capiamo più chiaramente quest'opera meravigliosa di Dio, questo intervento meraviglioso di Dio, questo intervento chirurgico abbiamo visto, che come primo effetto, come primo risultato, ha levato quel cuore maligno, ha levato quel cuore diabolico, ha levato quello spirito morto, quello spirito tenebroso, quel cuore di pietra e ha messo un cuore nuovo, un cuore di carne, dove finalmente le leggi sono scritte dentro. Le leggi del regno di Dio sono scritte dentro di te. Ecco perché Dio dice, ma lo stai capendo, figlio mio? Stai cominciando a dire grazie, stai cominciando a sentirti ricco, o stai continuando a dire Signore dammi, 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 o stai continuando a dire pietà, 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 io ho avuto pietà di te, io ho fatto un'opera, io ti ho sanato nello spirito, proprio perché tu, non abbiamo il tempo di vedere un quadro che avevo preparato, ma lo comprenderemo meglio con le prossime riflessioni. Io ti ho sanato nello spirito, perché? Perché tu cominci a guardare questa realtà dentro di te ed essere trasformato pure nella mente e nel corpo. Io ho fatto la mia opera in te, ti dice il Signore, e ti chiedo ora di avere fiducia, perché solamente attraverso la fiducia, la fede, potrai portare questa ricchezza qui, nella tua mente, nella tua personalità. Non convincendomi, è tremendo. Tante volte io ho pregato, Signore, ti prego, cambiami, cambiami, cambia. E il Signore dice, ma guarda che non ti posso cambiare. Io, come non mi puoi cambiare? Perché ti ho già cambiato, perché dentro ho messo un'immagine nuova dentro di te, l'immagine del mio figliuolo. Ma se tu non lo credi e continui a lamentarti, a dire, Signore, fai, fai, dammi, cambiami, come potrai portare questa realtà dal mondo invisibile al mondo visibile? La fede diventa dimostrazione di cose che non si vedono. Signore, ma io non lo vedo questa ricchezza dentro di me. Ma io non ti sto dicendo che la devi vedere, io ti sto dicendo che la devi credere. Signore, ma io non mi sento salvato. Dice, ma io non ti sto dicendo che devi sentire, sto dicendo che devi credere a quello che io ho fatto in te. Signore, ma io mi sento inutile, ma io non ti sto dicendo che tu devi sentire con i tuoi sentimenti, ti sto dicendo che devi credere che ho messo quel tesoro meraviglioso nel tuo vaso di terra e sei una persona ricca, meravigliosa. Cominci veramente a crederlo, ti dice il Signore, comincia ad essere convinto, comincia ad avere certezza di questa base. Questo è il fondamento, ti dice il Signore. Se tu dubiti sempre del fondamento, come potremo costruire una casa? Come potrai crescere se tu già ogni volta dubiti se il fondamento c'è o non c'è? Il fondamento c'è, quello è il punto fermo, quello non sarà mai smosso. Perfino nella persona che è data in mano di Satana è scritto a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvo, come a dire che in quel caso una distruzione esterna non può distruggere quello che Dio ha fatto in te. Allora preghiamo questa sera, ma preghiamo in una maniera un po' diversa. Cominciamo a timidamente dire: Signore, grazie, grazie veramente, perché mi rendo conto di quello che tu hai fatto. Io mi sentivo disperato, mi dovevo sforzare ogni giorno, avevo paura che se sbagliavo tu mi toglievi lo spirito, come a dire: no Signore, no, non mi levare lo spirito. Figlio mio, figlia mia, il mio spirito è con te, ti dice il Signore, ma tu hai bisogno di scoprirlo,